Buongiorno dottore, consigli utili per tutti sulla nostra salute, sulla nostra alimentazione e non solo, a cura del dottor Michele Pizzinini su NBC Rete Regione, la radio delle Alpi e NBC TV, canale 659 del digitale terrestre. Buongiorno dottore!
E puntualissimi anche oggi diamo il buongiorno al dottor Michele Pizzinini.
Buongiorno, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
Allora, anche oggi qui in carne ed ossa nei nostri studi di NBC in via Mattioli a Trento, ancora una volta per un appuntamento con Buongiorno Dottore molto particolare ed interessante, perché ci occuperemo delle etichette che troviamo sugli alimenti che acquistiamo. Sono un po' una giungla, eh?
Sì, beh, perché qualche volta non si capisce in realtà che cosa stiamo mangiando, quindi oggi serviva così per dare qualche spunto così di riflessione, magari viene voglia qualcuno di leggere in maniera un po' più approfondita l'etichetta.
Sì, anche perché si sente parlare da tanto tempo, insomma, anche a livello di Unione Europea, di semplificazioni, di mi veniva in mente, vanno in mente il semaforo, forse quello era un po' troppo riduttivo.
No, però stanno andando però in quella direzione, soltanto che ci sono un po' di diatribe, perché con l'etichettatura a semaforo i prodotti italiani sarebbero penalizzati.
Certo.
Perché magari troviamo la mozzarella che si troverebbe un semaforo rosso perché magari ha un po' più di grasso, quindi la stessa cosa potrebbe succedere per, non so, il formaggio, il parmigiano reggiano, eccetera, quindi avremo dei prodotti che sarebbero svantaggiati. Tant'è vero che gli italiani in questo momento stanno proponendo una classificazione diversa, proponendo con le batterie, invece che riferirlo all'alimento di per sé, quindi il contenuto in grassi, il contenuto in rapporto alla porzione. E quindi però sembra che i francesi non vogliono mollare.
Non è che i loro formaggi siano poi poco grassi, se uno pensa al Morbier, ai loro Camembert.
Certo.
Però, siamo un po' sulla stessa barca.
Sì, però in Europa siamo bravi a litigare su tutto, eh? E quindi basta vedere un po' quello che sta succedendo con i vaccini.
Sì, assolutamente. Questo per far capire che effettivamente, insomma, le etichette dicono tante cose, però a volte insomma, come in questo caso ci si focalizza sui grassi, ma forse non sono l'unica cosa appunto da tenere in considerazione.
No? L'etichetta è praticamente la carta d'identità di un prodotto, quindi da quella noi possiamo sapere tutta una serie di informazioni, dagli ingredienti, la quantità, la tipologia, eccetera. Quindi l'etichetta deve essere innanzitutto chiara, facile da capire. Qualche volta anche le scritture sono scritte così piccole che facciano apposta per far confusione. Ci deve essere il nome del prodotto, che non sia soltanto un nome di fantasia, ma che ci dica anche che cosa effettivamente stiamo mangiando, perché mangiamo il fruttolo,
certo,
piuttosto che un abbraccio, uno poi alla fine non sa che cosa effettivamente stia mangiando. Deve riportare l'elenco degli ingredienti, la quantità espressa poi anche in termini di peso e di calorie, la data di scadenza, la modalità di impiego. Dopo vedremo un pochino più in dettaglio tutte queste informazioni. Ci deve essere anche chi è il produttore, dove viene prodotto, perché ormai tanti prodotti ci mettono soltanto, non so, un prodotto distribuito magari anche da un supermercato, perché si fa,
certo,
fare le proprie linee. E poi sotto c'è l'indicazione della sede del confezionamento, però non ci dice quale sia l'industria che effettivamente ha prodotto questo alimento. Mi è capitato anche recentemente di comparare due prodotti, erano dei tortellini, uno di una marca appunto di queste grandi catene, e praticamente la sede di confezionamento era la stessa di una nostra azienda appunto del Veronese che fa i tortellini.
Ho capito. Sì,
dopo,
sì,
non so se la differenza del prezzo poi sia giustificabile anche dagli ingredienti usati in quantità diverse, o se dietro ci sia soltanto un problema di marketing. Resta il fatto che la fabbrica era la stessa,
certo,
lo stesso
succede anche con gli yogurt,
tanti prodotti poi sono, poi le aziende che li producono sono veramente magari poche.
Certo, alla fine insomma noi pensiamo di avere tanti prodotti fatti in posti diversi, poi alla fine gira e rigira, insomma arrivano tutti da lì.
Certo.
E quindi insomma abbiamo capito che l'argomento è davvero anche complesso ma interessante, perché questo ci fa appunto entrare anche nello specifico e capire capire anche appunto cosa mangiamo, possiamo scegliere meglio anche poi quando andiamo al supermercato.
Dobbiamo scegliere meglio, proprio perché avere un minimo di cognizione delle informazioni che ci danno l'etichetta direi che è indispensabile. Cioè voi provate a vedere ad esempio un prodotto, la cioccolata, momento che uno prende la cioccolata dirà veramente c'è dentro del cioccolato, invece andiamo a vedere
su cosa bisogna focalizzare la nostra attenzione innanzitutto.
Voi dovete andare a vedere la lista degli ingredienti prima di tutto, perché la lista degli ingredienti viene proposta in base alla quantità di quell'ingrediente. Quindi se al primo posto troviamo zucchero in una cioccolata, vuol dire che lo zucchero è l'ingrediente principale. Poi ci diranno se ci sono dei grassi della tipologia, ci diranno poi eventualmente anche che ci sono delle nocciole, però molte volte non è espressa la quantità delle nocciole. Se si chiamasse cioccolata a base di nocciole, quando c'è il riferimento specifico dovrebbero mettere anche la percentuale. Se parliamo di uno yogurt alla banana, allora dobbiamo necessariamente mettere anche la percentuale di banana che c'è in questo yogurt. Se parliamo dei biscotti con le noci, dobbiamo mettere quante sono queste noci, la percentuale appunto dell'ingrediente che costituisce questo alimento. Quindi voi sapete che guardando l'etichetta, la composizione, avete questa gradazione dove si parte dal costituente principale, poi man mano che si va avanti e vedete che ci saranno tutta una serie di altre indicazioni. Considerate sempre che più ci sono ingredienti in un alimento, tanto più insomma c'è da diffidare, nel senso che possibilmente noi dovremmo preferire gli alimenti che hanno una composizione relativamente modesta, magari massimo 4-5 ingredienti. Quando la lista si fa troppo lunga, insomma, vuol dire che per tenere insieme questa cosa quasi opportuno diffidare, direi.
Certo, anche perché a volte effettivamente si vedono delle cose che dici ma come il siero di latte, mi vengono in mente le cose più disparate, no? Dice ma che c'entra questa cosa appunto con questo alimento?
Qualche volta ci mettono il lattosio, ci mettono il glutine, proprio perché nella lavorazione tutte queste sostanze permettono, ad esempio il glutine permette di legare meglio, cioè ci sono una serie di funzioni che vengono sfruttate a livello tecnologico che, ripeto, contribuiscono a tenere insieme questo prodotto. È importante saperlo ad esempio anche per le allergie.
Certo, perché spesso ci sono, si vede la scritta, non so, può contenere residui di, che ne so, le noci o queste cose, che quindi sono questi gli allergeni a cui dobbiamo prestare attenzione o ce ne sono anche altri?
Allora, se ci sono degli allergeni nel prodotto, allora questi vengono evidenziati in neretto, devono essere scritti in maniera evidente. Quindi se io mangio un qualche cosa che contiene appunto del glutine, la parola glutine deve essere scritta in maniera evidente. Gli allergeni da indicare in etichetta sono appunto il glutine, la soia e i derivati della soia, la frutta a guscio, quindi le nocciole, mandorle, noci, eccetera, perché possono dare delle reazioni anche di tipo anafilattico, il latte, la presenza di latte, delle proteine del latte, le uova, il pesce, i crostacei, il sedano, cioè sono tutte cose che queste vanno indicate in neretto. Se poi noi troviamo nella confezione potrebbe contenere tracce di frutta a guscio, vuol dire che in quel prodotto non c'è la presenza di questa sostanza, ma che in quello stabilimento ecco, vengono lavorati prodotti con queste caratteristiche, quindi ci potrebbe essere un effetto di contaminazione.
La classica contaminazione
per cui non c'è direttamente nell'alimento, però vengono prodotti in un ambiente dove possono girare questi antigeni che per un allergico possono essere appunto pericolosi.
E qui mi sorge spontanea la domanda, perché questa cosa del potrebbe contenere è praticamente su quasi ogni prodotto che compriamo, è molto difficile trovarli senza questa dicitura.
Certo, proprio perché tutti si tutelano, succede come sui bugiardini dei farmaci, che noi troviamo tutti gli effetti collaterali del mondo perché poi ci dicono. Io sul bugiardino l'ho scritto, intanto... mi sono cautelato e quindi poi è uno scaricabarile.
Certo.
Quando, ripeto, ci sono inevitabilmente molte volte in queste grandi aziende, ci sono lavorazioni di vario tipo e quindi è un modo di cautelarsi, però nella stragrande maggioranza dei casi ovviamente quelle sostanze nell'alimento non ci sono ovviamente.
Quindi bisogna, insomma, possiamo anche prenderla con un po' più di leggerezza. Va bene, abbiamo ancora tantissime cose. Vabbè, dai, magari prima della viabilità parliamo delle classiche sigle, no? Le E che troviamo sulle etichette, che sono di solito poi seguite da dei numeri, no?
Sì, ecco.
E cosa sono? Ci sono di solito quelle che troviamo sono comunque, immagino, additivi,
ecco, E sta proprio per Europa, intanto, la sigla che è poi è seguita da 3 o 4 numeri. E gli additivi che vengono utilizzati per la produzione alimentare sono 360 e questi sono stati studiati, direi, in maniera molto accurata e molto approfondita, per cui non dovremmo avere paura degli additivi, considerando che noi nell'ambiente, con la nostra industria chimica, abbiamo versato circa 90.000 sostanze chimiche diverse.
Sì,
per
sì.
cui noi qualche volta ci focalizziamo soltanto su questi che poi in realtà sono stati studiati in maniera molto precisa.
Approfondita, sì.
Esattamente. Ci sono poi degli additivi che vengono utilizzati così a scopo proprio produttivo, qualche volta invece vengono aggiunti degli additivi semplicemente per migliorare così l'aspetto
dell'alimento. Con la colorazione, queste cose
esattamente.
Qui.
Esattamente,
sì,
noi abbiamo i coloranti ad esempio che sono in genere con la sigla che va dalla E100 fino al 180 e sono tutti coloranti che magari la passata di pomodoro avrebbe un aspetto più verso il marrone, con il determinato colorante invece diventa rosso e quindi ci richiama più facilmente il colore del pomodoro. Ci sono gli acidificanti, addensanti, ce ne sono veramente di tanti tipi. Molte volte hanno così solamente però lo scopo di rendere il prodotto più accattivante
sì,
quindi
sì.
dargli magari quell'aspetto anche più dal punto di vista della palatabilità, più morbido, più soffice, più così.
Servono insomma sì, a modificare un po' il gusto.
Sì, ecco, ad illuderci che sia più buono. Ecco.
A me è capitato con la classica bibita all'arancia, insomma qui da noi c'ha oramai ha un colore un po' più sbiadito, fuori dall'Europa invece è proprio arancione e quindi evidentemente ho capito che qui certe cose sono state eliminate, in altre parti invece funziona ancora così, certo. Va bene, molto interessante questo argomento, ci ritroviamo tra pochissimo perché adesso è tempo di lasciare spazio alle notizie di viabilità, vi aspettiamo tra poco. Ed eccoci quindi pronti a riprendere il nostro appuntamento di oggi con Buongiorno Dottore, in studio con noi come sempre il dottor Michele Pizzinini. Oggi insieme a lui stiamo parlando delle etichette che vediamo, insomma, e che fanno parte degli alimenti che poi acquistiamo e sono davvero tante, e abbiamo detto, insomma, c'è tanto da dire, no? Prima parlavamo di tutti quelli che sono appunto gli additivi contraddistinti con i numeri e questa lettera E,
certo.
Vero? E adesso vediamo invece di parlare della tabella nutrizionale, anche questa è una cosa che c'è sempre, che però a volte insomma si fa un po' fatica ad interpretare.
Sì, sì, sempre che certe volte tutte queste cose ce le dicono per farci confusione, perché anch'io mancabilmente guardo sempre le etichette.
Immagino, deformazione professionale, no?
Necessariamente. Quindi ecco, la tabella nutrizionale ci riporta appunto innanzitutto l'apporto calorico di quell'alimento. Sono sempre riferite in genere ai 100 grammi, però qualche volta sono riferite anche alla porzione, per cui se prendiamo l'esempio di una marmellata, abbiamo una marmellata, il riferimento a 100 grammi ci darà l'apporto energetico, ci dirà poi se ci sono dei grassi, quindi dipenderà, il formaggio avrà una determinata percentuale di grasso, poi riferito alla porzione questo si riduce nettamente. C'è anche l'indicazione per quanto riguarda i grassi saturi, che sappiamo sono quelli più pericolosi anche in termini di produzione di colesterolo, quindi anche in questo caso ecco, vale la pena fare attenzione se ci sono dei grassi saturi, insaturi, se sono, come abbiamo visto, grassi monoinsaturi come quelli dell'olio d'oliva, che invece indubbiamente fanno bene. Viene riportata la quantità di la concentrazione di carboidrati e sotto a questo c'è il riferimento specifico specifico per gli zuccheri, e quindi gli zuccheri sono intesi proprio come gli zuccheri semplici. Carboidrati, glucidi, zuccheri sono in genere intesi come tre sinonimi, però ci sono appunto i carboidrati che sono normalmente ritenuti carboidrati complessi, e in questa famiglia appartengono appunto anche gli zuccheri, che sono questi invece che danno questi picchi glicemici importanti, quindi che diciamo il vero zucchero. Qualche volta vengono usati anche dei polioli, che sono così dei dolcificanti che possono costituire un'alternativa al classico zucchero, e quindi certe marmellate invece che avere un contenuto elevato di zuccheri semplici, ecco che contengono questi polioli che hanno una capacità dolcificante e invece non hanno praticamente nessun apporto energetico. C'è il riferimento alle proteine, e poi il riferimento in genere al sodio, che è una di quelle cose alle quali dobbiamo stare attenti. Riferito ai 100 grammi, poi alla porzione, poi qualche altra volta c'è qualche riferimento strano che è morale, anch'io mi perdo spesso e volentieri a fare i conti per cercare di capire, ma alla fine quanto certo. di questo alimento sto introducendo?
Anche perché io stavo guardando proprio l'altro giorno l'etichetta nutrizionale del parmigiano reggiano, certo. che effettivamente, insomma, al di là di grassi, effettivamente di grassi saturi ne contiene una gran quantità, però se uno guarda appunto i 100 grammi, ma quando mai mangi 100 grammi interi di grana padana, di parmigiano reggiano, certo. no? Quindi che senso ha mettere anche un'etichetta così, che alla fine ti disorienta e dici, ma allora come sì, funziona?
Infatti, ecco, bisogna capire un pochettino, anche perché non tutti hanno dimestichezza con le porzioni, perché qualche volta sulla marmellata viene indicata invece per porzione di marmellata, e poi scopri che porzione inteso 15 grammi, che allora è poco più di un cucchiaino. Certo. Formaggio grano invece i 20 grammi già incominciano ad essere una porzione, se vogliamo, abbastanza consistente, perché poi dipende anche ovviamente dal contenuto in acqua di questi alimenti, perché un formaggio a pasta molle è ovviamente più idratato, un formaggio a pasta dura è più disidratato, quindi sarà inevitabilmente più ricco di grassi e di sodio. Quindi la lettura va fatta sempre però con una certa così attenzione, perché bene o male spesso la fregatura c'è sempre sotto.
Ecco, mi piace questa cosa, perché effettivamente, insomma, è un po' quello che alla fine ci domandiamo tutti, come appunto me l'altro giorno, dicevo, ma allora qua io so che effettivamente se uno mangia un po' di grana male non fa, insomma, certo. tutto sta a quanto ne mangiamo, insomma, probabilmente di certi alimenti,
sì,
no?
Sì, proprio perché cercano di esaltare certe peculiarità invece di nascondere un pochettino quelle che sono gli inconvenienti, tra virgolette, di mangiare certe cose. In sostanza,
sì, insomma, è un po' complicata. Va bene, poi c'è un'altra cosa che vediamo spesso quando compriamo le uova: sono questi lunghi numeri, che poi sono quelli che servono, insomma, per capire da dove vengono le uova, come sono allevate le galline.
Esatto,
no?
è l'etichetta proprio dell'uovo. Tant'è vero che appunto il primo numero ci dice che tipo di produzione c'è stato per ottenere queste uova. Lo zero indica una uova da agricoltura biologica, il numero 1 invece è un allevamento all'aperto, il numero 2 è allevamento a terra, il numero 3 invece è un allevamento a gabbia. Poi a fianco abbiamo l'indicazione della scadenza anche delle uova, per cui oppure più facilmente è indicata la data della deposizione. Abbiamo la presenza della sigla italiana IT, poi c'è anche il numero che ci dice il comune di produzione, la provincia e il luogo di allevamento dove l'uovo è stato deposto. Quindi è proprio la carta d'identità, sembra quasi un codice fiscale dell'uovo, che ci dà tutte le informazioni appunto delle caratteristiche.
Beh, mi sembra giusto che magari un domani, non so, uno ha un problema, certo. sai dove andare a parare, forse, no?
Certo, giustamente. Quindi ecco, forse vale la pena focalizzare l'attenzione sul primo numero, perché quello ci dice la caratteristica. Lo zero è agricoltura biologica, poi man mano che sale sappiamo che il 4 appunto è riferito invece alle uova, così nel metodo forse più certo. classico, tradizionale, con questi animali allevati in gabbia.
Sì, che insomma oramai c'è anche un po' di sensibilizzazione su questo argomento, però immagino che alla fine sia la maggior parte delle uova sì. che consumiamo, no?
Sì, inevitabilmente, ecco, sta aumentando la sensibilità dei consumatori consumatori anche verso la produzione, verso gli alimenti che possono essere anche la carne oppure anche il pesce se arriva da un allevamento, piuttosto se è pescato, perché sappiamo che talvolta con questi mangimi si cerca di pompare, sono mangimi magari più ricchi di antibiotici, di fattori di crescita, quindi stiamo andando verso un mondo veramente così, manipolato, malimpalato forse è una parola più grossa, però gestito dall'industria, e quindi l'industria è lì per vendere i suoi prodotti.
Certo, sì.
Una delle cose che chiedo sempre più frequentemente è come mai gli alimenti non vanno più a male. Cioè, capitava di vedere fino a 15-20 anni fa il pane il giorno dopo diventava vecchio, dopo tre giorni faceva la muffa, adesso non c'è più niente che faccia la muffa.
È vero, anche la verdura, parlavamo prima, la metti in frigo, a volte è difficile. Difficile che faccia la muffa o marcisca.
Zero. Una volta l'insalata, dopo due giorni che era nel frigo, marciva. Oggi invece anche la busta di insalata aperta, io ho fatto alcune volte la prova, mi è rimasta per quasi un mese nella busta aperta e tutto sommato aveva mantenuto un bel aspetto. Non l'avrei mai mangiata.
Certo,
però
immagino,
voglio dire, se in un mese non se la sono mangiata i batteri e i funghi, ma che cosa succede nell'apparato digerente, anche in termini proprio di digeribilità di questi alimenti? Perché anche il pane, ripeto, confezionato, rimane magari a lungo in questi sacchetti, queste focacce, produciamo i panettoni, incominciano sei mesi prima a produrli e rimangono praticamente inalterati. Sappiamo che stiamo finendo le colombe che sono state confezionate 4-5 mesi fa, quindi com'è possibile che un alimento si conservi così a lungo? E quindi anche questo potrebbe pregiudicare quella che è la digeribilità poi di questi alimenti.
È tutto connesso poi alla fine anche con i problemi che magari anche
con questi problemi
di allergie, di
reflusso, di questi problemi che la gente fa sempre più fatica ormai, come abbiamo già avuto modo di dire in alcune occasioni, i gastroprotettori sono diventati quasi una caramella, mangia il gastroprotettore e per proteggere lo stomaco, ma come mai?
Da cosa? Sì, appunto,
ci sono tutte queste interferenze, perché lo stomaco, perché l'apparato digerente non è più capace di digerire questi alimenti? Evidentemente i trattamenti, i conservanti lo rendono quasi una cosa indigesta.
Certo, abbiamo capito insomma che, ma questa è una cosa molto vera, non marciscono più le verdure, anche la frutta insomma dura davvero a lungo. Volevo aprire anche una parentesi, ad esempio anche sul latte, perché spesso si parla insomma anche del latte, che magari quello fresco che compriamo insomma, che è qui dei produttori trentini o altoatesini, insomma è anche bello garantito normalmente, però effettivamente nei latti a lunga conservazione o che arrivano da chissà dove, cosa dobbiamo vedere?
Allora, intanto sarebbe sempre da preferire un latte pastorizzato. Se poi parliamo di un latte pastorizzato di alta qualità, noi abbiamo anche un apporto proteico maggiore. L'alta qualità è soltanto riferita all'alimento, al latte intero, e la pastorizzazione è quel processo, diciamo, che blocca l'attività batterica, quindi la temperatura della pastorizzazione non arriva mai ad essere così spinta come nei latti sterilizzati. I latti UHT che noi troviamo immancabilmente a lunga conservazione appunto nei supermercati subiscono un trattamento ultra rapido ad alta temperatura, quindi passano su queste piastre, immaginiamo, a temperature attorno ai 120 gradi, magari per pochi secondi, però questo metodo spesso denatura le proteine, quindi questa alta temperatura altera quella che è la caratteristica delle proteine del latte. E anche questo a me è capitato più di una volta, di riuscire a mantenere nel frigorifero il latte a lunga conservazione aperto. Normalmente il latte dopo tre giorni fino a pochi anni
puzza,
fa andava
da
male,
buttare, sì.
Ormai no, invece non se lo mangiano i batteri neanche in questo caso, quindi anche il latte a lunga conservazione può rimanere un mese tranquillamente, due mesi nel frigorifero, prima che vada male passano mesi.
È arrivato un messaggio di Piero del Brennero che dice che aveva dimenticato una scatola di formaggini, quelli classici a triangolo, insomma, nel frigo, erano scaduti da tre mesi, poi ne ha aperto uno per vedere ed era ancora, insomma, apparentemente integro, di buon certo. aspetto. Poi non so se li ha mangiati, non credo, però effettivamente, apparentemente, insomma, ancora integri.
Sì, infatti non per niente c'è la data di scadenza di tutti gli alimenti, proprio perché ci sono delle indicazioni così che per qualche alimento deve essere abbastanza preciso, intransigente, per qualche altro alimento invece è meno importante. Mm-hmm. Quando troviamo una dicitura da consumarsi preferibilmente, allora è un alimento, può essere il tronno, i fagioli eccetera, che possono rimanere nella scatola magari anche per dei mesi dopo la scadenza, tant'è vero che molte volte in questi prodotti è indicato soltanto l'anno.
Certo.
Quando invece abbiamo una data di scadenza effettivamente, per cui mangiare questo prodotto dopo quel giorno di scadenza può diventare pericoloso, proprio perché il prodotto potrebbe essersi alterato, ecco che allora dobbiamo mettere anche il giorno, il mese e l'anno, e quindi nel caso degli yogurt, nel caso di alimenti, potrebbe essere la mozzarella,
il latte, esattamente, sì, tutte queste cose.
Ci vuole la data di scadenza che sia precisa, e questa va rispettata in maniera precisa e rigorosa. E ci sono altri prodotti che possono conservarsi dai 3 ai 15, 18 mesi, come potrebbe essere i biscotti, le merendine, la maionese, e spesso in questi viene indicata soltanto il mese e l'anno, proprio perché non è così importante, perché probabilmente il deperimento potrebbe essere soltanto di tipo organolettico, quindi
il gusto
cambia, il gusto
cambia.
Ecco, non diventa pericoloso dal punto di vista della salute, però è un alimento che qualitativamente è peggiorato, quindi la data di scadenza deve essere rispettata, soprattutto quando troviamo l'indicazione con il giorno e il mese, perché in quel caso potrebbe essere dannoso il consumo oltre tale termine.
Va bene, avevamo ancora tante cose di cui parlare, ma insomma questo è un argomento, è un mare magnum, ma dobbiamo chiudere purtroppo, no? Quindi ci ritroviamo la prossima settimana, dottore.
Alla prossima settimana, volentieri.
Grazie allora al dottor Michele Pizzinini, e buona giornata anche a voi.
Buongiorno dottore, consigli utili per tutti sulla nostra salute, sulla nostra alimentazione e non solo, a cura del dottor Michele Pizzinini su NBC Rete Regione, la radio delle Alpi, e NBC TV, canale 659 del digitale terrestre. Buongiorno dottore!